Patto Governo Regioni si riapre dal 18, così titolo all'Amico del Popolo in prima pagina. Da Roma linee guida pronte entro venerdì. In Veneto ripartono negozi, bar, ristoranti, ma ci sarà lo stop se sale il contagio. Anche le sante messe verso una ripresa graduale. Il fondo, gli infermieri, testimoni di coraggio e sacrificio, il grazie del Papa nella giornata loro dedicata. Emergenza in Veneto, persi 60.000 occupati a termine e poi i dati comune per comune positivi al coronavirus. Entriamo nel giornale, andiamo alle pagine riservate al Lagordino. Partiamo da pagina 24, Taibon, l'incendio si tinge di rosa, la saponaria di roccia colonizza la rupe nuda, la pianta dipinge le pendici del Boral della Besausea. Alleghe, rocca, selva e colle al centro estivo, i comuni pronti a organizzare le attività per bambini dai 3 ai 12 anni. Cosaldo, buon compleanno, strada chiusa, gli abitanti di Sele hanno festeggiato domenica 10 un anno di isolamento, una torta con la candelina, le palle per dire le bugie e le bollette. Asca cerca un autista vettore e poi a pagina 26 giù un pezzo della Torre Venezia, imponente crollo di roccia sul famoso bastione della Civetta. La parete è solcata da numerose vie di ascensione alpinistica danneggiate. Pellegrino sbriciolata la traversata obliqua. Luxottica, c'è il tampone ma volontario, lo esegue personale medico-infermieristico nel pieno rispetto della privacy. Ad Agordo intanto torna ad aprire la biblioteca e poi l'ultima notizia arriva da Canale d'Agordo e andiamo a trovare la pagina 35, un grazie che arriva fino in Belgio al benefattore Johan Gussens, è ora sostenitore mecenate con il dono di 1000 euro. Allora, quest'oggi abbiamo il piacere, lo diciamo sempre e ogni volta in qualche maniera lo sottolineiamo sempre di più perché gli ospiti che abbiamo sono sempre di spessore. Oggi con noi c'è Cesare Lasin, che è stato, e vado a citare soltanto alcuni dei ruoli che ha ricoperto, è stato il primo presidente del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi nel 1993, è componente del Comitato Scientifico Centrale del CAI e anche della Fondazione Dolomiti UNESCO. Benvenuto.
Grazie, buonasera. Buongiorno.
Allora, intanto davvero tanti, tanti ruoli ricoperti, così qual è uno dei ruoli che più le sono cari di quelli che ha ricoperto che ricopre?
No, io devo dire la verità, l'ho fatto sempre con spirito di servizio per il bene comune, non ho mai mirato ad avere ambizioni o ruoli particolari, dico sempre che qualcuno si deve pur sporcare le mani, nel mondo ambientalista ci sono molte contestazioni, molti distinguo, io ho cercato semplicemente di rendermi disponibile in base alle competenze che ritenevo di poter avere e di dare una mano a un pianeta che è in sofferenza e che ha bisogno anche di una migliore cultura ecologica.
Ecco, noi proprio per questo oggi la sfruttiamo perché l'Amico del Popolo riporta le fotografie di una fioritura di saponaria sulle pendici delle pale di San Lucano. Tra l'altro adesso l'Amico del Popolo è uscito con la cadenza settimanale che permette a volte forse di ritirare meglio anche alcune notizie. Il sottoscritto per esempio ha preso un piccolo granchio nei giorni scorsi quando ha pubblicato queste fotografie anche sul Corriere delle Alpi, anche su Radio Più, perché l'abbiamo scambiata per Erika. Allora, intanto ci chiarisca qual è la differenza tra l'Erika e la saponaria.
Beh, diciamo che sono di due famiglie nettamente diverse, quindi questo. Però a distanza la colorazione del fiore potrebbe trarre effettivamente in inganno, perché ricordo quelle immagini erano riprese a notevole distanza. C'era un dato che mi ha subito insospettito, era il fatto che riguarda l'habitat, cioè il tipo di ambiente in cui cresceva. La saponaria ama questi terreni primitivi, anche rocciosi, situazioni in erosione. È stata certamente favorita in qualche modo dall'incendio che si è sviluppato il 24 ottobre dell'altro anno, mentre l'erica, pur essendo una pianta molto adattabile, comune, diffusa, o è una pianta del sottobosco delle pinete o di prati anche montani, ma di ambienti con terreno e suolo più profondo, più consolidato, ecco, non è mai di terreno così superficiale, ma questo non deve meravigliare perché se vogliamo provare a dare dei numeri, diciamo che solo in provincia di Belluno, grosso modo, sono state censite circa 2100 specie diverse di piante superiori, quelle che chiamiamo scolari, che hanno radici, fusto e foglie. In tutta Italia, nei censimenti più recenti, siamo sui 7500-8000, circa il doppio sono in Europa, mentre nel mondo abbiamo la bellezza di circa 300.000 specie diverse di piante che fanno fiori. Quindi non si può pretendere che uno conosca tutto. Io, anche se mi occupo da più di 40 anni, ecco, di piante, dei vegetali, è una vera passione. Tra l'altro le piante sono importantissime perché ricordiamo a tutti che senza la presenza delle piante non ci sarebbe vita nel pianeta, anche gli animali dipendono dalle piante. Io potrei conoscere così circa 5.000 specie, non le ho mai contate, che rispetto alle 300.000 del mondo sono circa una percentuale abbastanza trascurabile. Certo, le nostre, studiandole da molti anni, più o meno, ecco, le conosciamo, però in questo periodo.
Quindi professor Lazen, vuol dire che andando in secondo questa scala mi è stato consentito essermi sbagliato, insomma.
Ma per carità, si sbagliano anche gli esperti, l'importante è rendersi conto, rimediare e aiutare, ecco, tutti, a partire proprio dalle scuole. So che è un insegnante, ecco, a formulare dei ragionamenti che portino a una migliore conoscenza del mondo vegetale. Guardi, sulla stampa ne ho visti negli anni di tutti i colori, ad esempio mi è rimasto impresso il fatto che in un titolo di un giornale patinato comparissero insieme come specie diverse il pino cembro e il cirmolo, che sono la stessa cosa. Veramente ne ho però di tutti i tipi, di tutti i colori, ecco. Errare humanum est, ecco, esatto. È importante,
e allora,
anche riconoscere e gustare il bello, ecco, volevo sottolineare l'aspetto più importante di questo invito, ecco, e di questo articolo, è il fatto che si ponga l'accello sulle belle fioriture. Noi abbiamo bisogno di bellezza, il mondo, ecco, ha bisogno, ecco, di queste presenze, e comunque, ecco, delle belle fioriture anche a una persona che non conosca ovviamente tutti i nomi delle piante, ecco, può sempre apprezzare questi spettacoli che ci vengono offerti.
E tra l'altro, ecco, verrebbe da aggiungere, abbiamo bisogno di bellezza sempre e tanto più anche in questo momento, che è sicuramente un momento particolare, difficile sotto tanti punti di vista. Allora, mi verrebbe da chiedere due cose. Uno, ovviamente il suo lavoro, il lavoro del botanico, è un lavoro che potremmo dire forse in questo periodo soffre un pochino meno, nel senso che essendo a contatto con, soprattutto con la natura, è un lavoro che si può, penso, continuare a fare. Uno, e due, che cosa, ecco, nel momento in cui possiamo finalmente, dopo lunghe settimane di quarantena, possiamo tornare all'aperto, ovviamente invitiamo sempre alla massima prudenza e al rispetto anche delle leggi in vigore, però possiamo andare all'aperto e possiamo immergerci proprio anche nella natura. Allora, alcuni consigli per tutti, no? Ovviamente anche per coloro, per i profani, per andare a scoprire quello che la natura ci riserva attraverso i colori anche in questo momento dell'anno.
Diciamo che è stato un po' penalizzante per tutti, a dire la verità, è solo da un tempo relativamente breve che abbiamo, dal 4 maggio, abbiamo cominciato a potersi muovere con qualche escursione in montagna all'interno della regione, diciamo. Ecco, quindi diciamo che un po' di sofferenza c'è stata per tutti. Certamente chi sta in un condominio di città, ecco, è stato maggiormente penalizzato rispetto a noi che in qualche modo, vivendo in ambienti rurali, ecco, magari con l'orto, con un po' di campo, con qualche breve passeggiata, ricordiamo che c'era anche quel limite, per quanto discutibile, dei 200 metri, no?
Certo.
Per le passeggiate da casa, che ripeto, potrebbe aver creato qualche problema, però la natura è andata avanti ugualmente. C'è stato un periodo molto secco che ha penalizzato le fioriture, poi le piogge invece più recenti, specialmente da una certa quota in su, attualmente stanno cominciando, ecco, a rendere questi spettacoli, queste fioriture così tradizionali più apprezzabili. Allora si può partire dal concetto appunto del bello, della esigenza che abbiamo confrontarci con quello che ci circonda. Ricordo sempre che noi abbiamo due risorse fondamentali che sono il nostro territorio, l'ambiente nel quale ci muoviamo e la nostra intelligenza, la nostra capacità di saper leggere. Il libro della natura è un libro che ha il pregio di non costare, però bisogna quindi di essere gratuito in qualche modo, ma però noi dobbiamo sempre considerare che servono delle chiavi di lettura per poterlo interpretare e qui ognuno può mettere a disposizione, ecco, la propria volontà, la propria capacità, la propria inclinazione. Non è che si possa da un momento all'altro pensare di sapere, di conoscere tutto. So che c'è chi si concentra ad esempio sulla conoscenza delle piante arboree, c'è chi si occupa magari solo di alcuni gruppi speciali tipo le orchidee che sono analogamente famose, c'è chi è più colpito dalle fioriture vistose, chi si occupa anche di piante più umili che non hanno fioriture vistose, comprese le graminacee, le ciperacee, che però sono molto importanti nel definire e nel delineare i caratteri dei diversi ambienti, dei diversi habitat. Quindi ciascuno secondo la propria formazione, secondo le proprie conoscenze, secondo le proprie esigenze, si può recare in montagna, nei boschi vicino a casa, anche nelle proprie colline, cercando, ecco, di capire, di leggere con passione, con attenzione, cercando di informarsi il più possibile. Ci sono, ecco, testi, oggi poi c'è internet, ci sono vari sistemi per poter migliorare la nostra cultura. Ecco, devo sottolineare che nella mia esperienza ultra quarantennale, ecco, ormai ci avviciniamo ai 50 anni di esperienza di campo, ho incontrato persone, situazioni diverse, a volte erano anche troppo ambiziosi, nel senso che volevano imparare a conoscere tutto in poco tempo, e altre invece che hanno saputo concentrarsi su degli obiettivi più realistici e riescono ad apprezzare molti fiori, sanno riconoscere, potrebbe sembrare banale, una primula da una genziana, ecco, per esempio. E non riconoscono solo la stella alpina, di gigli che sono piante bellissime, noi abbiamo tre specie diverse di Lilium, più l'Emerocallis che è un altro giglio giallo appartenente a un genere diverso, quindi ciascuno secondo me a secondo delle proprie capacità, della propria vocazione, inclinazione, può porsi una sua meta. Noi abbiamo bisogno tutti, a partire anche da professionisti di Italia, di conoscere un po' meglio il nostro territorio, le nostre piante. Siamo in televisione, capita spesso di sentire scambiare tutte le conifere, sono chiamate pini, non riconoscono un abete rosso da un abete bianco, forse qualche volta riconosco il larice, non so, il pino silvestre dal pino nero, magari il pino mugo sì, riescono a conoscerlo perché è un arbusto e non un albero, ma diciamo che mediamente il livello di conoscenze è piuttosto basso, almeno nel nostro paese, in Italia in generale. Quindi questa è un'occasione importante, basta attrezzarsi di buona volontà, avere il desiderio sempre di imparare, di conoscere qualche cosa in più, e oggi diciamo che non è difficile, e il bello appaga sempre.
Ma tra l'altro lei è stato insegnante alle scuole medie, alle scuole superiori, adesso c'è un gran discutere su quella che sarà anche la scuola del futuro, sempre legata alle questioni dell'epidemia, no?
Certo.
Forse potrebbe esserci anche qui uno spazio magari proprio per anche nelle scuole di ogni ordine e grado per andare alla scoperta, per farle, qualche volta le chiamano anche le scuole nel bosco, le scuole outdoor, per andare proprio nella natura e riscoprirla.
Condivido un'esperienza esterna sul campo, tradotto in termini anche, diciamo così, di orari e di contenuti, vale molto, ma molto di più di lezioni teoriche tenute in aula. La gente ha bisogno di vedere, di osservare, di toccare con mano, di confrontare. La componente esperienziale non è sostituibile, neppure dalla rete, che oggi va per la maggiore. Io stesso utilizzo qualche volta internet per alcune verifiche, per alcuni controlli, ma ho bisogno di un indizio, perché se io cerco, ecco, il nome di una pianta, supponiamo, però non ho un indizio nemmeno sul tipo di genere, non vado molto lontano. Quindi la visione diretta, la percezione sul campo non è mai sostituibile. Io ricordo proprio da giovane, quando si poteva, oggi per motivi di sicurezza dico subito che sarebbe impossibile, sarebbe impraticabile, di questo me ne rendo conto, portavo i miei alunni di dicesio maggiore alla scuola media nel pomeriggio a conoscere i propri ambienti, i loro territori, per cercare proprio di stimolare dal vivo. Voi capite perfettamente che con i sistemi di sicurezza che ci sono oggi, questo tipo di approccio pratico, laboratoriale, diretto sarebbe improponibile, questo ne sono consapevole.
Siamo verso la chiusura, volevo farle ancora una domanda: il rapporto natura con l'uomo. Veniamo da un paio di mesi in cui la natura in qualche maniera si è completamente riappropriata, no? del territorio e dell'ambiente, perché l'uomo se n'è stato per molto tempo in casa. Allora, la prima domanda era se la natura, come ha risposto, se abbiamo la possibilità di dirlo, come la natura ha risposto a questa assenza dell'uomo. E l'altra cosa che le chiedo assieme per una risposta comune è dalla foto dell'amico del popolo che ritrae appunto le pendici delle pale di San Lucano con la saponaria, si mostra anche il laghetto delle Peschiere e poi di vicino il cantiere per la costruzione dell'arena, che molto ha fatto discutere. Allora, cosa pensa lei anche di questo ambiente naturale, della presenza di questa struttura?
Sono molte domande in realtà. Allora, partiamo da un rapporto uomo-natura che porterebbe via interi cicli di incontri. Non è così facilmente semplificabile. Noi sappiamo che le risorse sono limitate e non è pensabile, non è ipotizzabile che si continui a sfruttare tutto e a diminuire continuamente la naturalità. Siamo di fronte a un problema globale, mondiale, di perdita di biodiversità. Questo lo ha sottolineato soprattutto il Papa nell'enciclica Laudato Si, in maniera molto puntuale, precisa, devo dire, rivolta tra l'altro anche ai non credenti, certamente, non soltanto, ecco, a noi o a persone particolarmente sensibili evocate sotto questo punto di vista. Di questo è bene trarre una certa consapevolezza. Noi abbiamo bisogno della natura, questo è certo. La natura, come abbiamo visto in un servizio non molti giorni fa sul TG1 che riguardava i boschi, si accennava al fatto che loro hanno bisogno della cura dell'uomo. Non è vero, ecco, questo è un'assurdità. La natura si arrangia, va avanti da sola. Siamo noi che abbiamo bisogno di lei. E poi, sempre per concludere su questo aspetto, ricordiamo che il Papa Francesco ha detto, riferendosi a un modo di dire molto consueto, che Dio perdona sempre, e l'uomo qualche volta e la natura mai. Cioè, noi siamo di fronte a fenomeni tipo i cambiamenti climatici, tipo quello che è successo, epidemia, ecco, Covid compresa, ma ricordiamo Vaia e altri eventi purtroppo catastrofici, la reazione degli ecosistemi alle perturbazioni che noi abbiamo causato va in qualche modo contemplata. Proprio oggi ho ricevuto, ecco, un periodico che viene pubblicato a Feltre, che si chiama Il Nuovo Feltrino, nel quale, ecco, la pagina iniziale è un mio articolo che si chiama Natura, cultura e virus, nodi al pettine. Ecco, quindi tanto per dire che il problema non è certamente, ecco, semplice,
assolutamente,
merita di essere approfondito. Per quanto riguarda la vicenda sulle pale di San Lucano, diciamo che non ho molte informazioni, ecco, precise, dirette. Ecco, il problema del rapporto tra intervento dell'uomo e quello che è la conservazione, la tutela, il mantenimento, dipende da molti fattori. L'uomo in qualche caso, tipo i prati delle Dolomiti, ha collaborato con la natura, ha creato nuovi diciamo tipi di habitat che hanno impreziosito l'ambiente, quindi non è sempre stato negativo il suo intervento. Alcuni paesaggi secondari, chiamiamoli antropici, sono di notevole valore, di notevole pregio. In altri casi invece, come purtroppo sappiamo, ha superato la soglia, il limite, ha distrutto completamente degli ambienti, degli habitat, quindi bisogna valutare caso per caso, situazione per situazione, sapendo che siamo di fronte a situazioni comunque di notevole fragilità, e certo, quindi va studiato, va pensato bene, senza passare così in maniera superficiale dicendo che si può fare tutto, che tanto la natura recupera, riprende. Non è vero, superata la soglia, se io dreno una torbiera, ecco, quell'habitat è scomparso per sempre.
Certo.
Per fare un esempio, se faccio un lavoro in un prato, in un bosco, entro certi limiti si può pensare che venga recuperato da quelli che sono i ritmi e le successioni naturali. L'incendio clamoroso delle pale di San Lucano ha distrutto molte piante arboree, ma ha offerto nuove opportunità a una serie, ecco, di altre specie. Naturalmente i danni derivanti dall'incendio sono talmente gravi che non è mai da auspicare che, ecco, si verifichino,
certo,
episodi del genere, tanto per essere chiari.
Certo, certo.
Quindi serve anche in questo caso molto, molto equilibrio, consapevoli che comunque a livello globale le risorse naturali si stanno riducendo, che c'è una perdita di biodiversità che difficilmente viene, ecco, arrestata, anzi i programmi internazionali si sono dimostrati in qualche modo fallimentari, dobbiamo esserne consapevoli, e quindi serve uno sforzo ulteriore che deve partire dalla conoscenza.
Certo,
ecco, senza conoscenza non ci può essere, ecco, non può nascere l'esigenza di tutelare un certo tipo di habitat, e questo dipende dai nostri stili di vita, ognuno di noi.
Presidente Rasen, grazie per essere stato con noi, grazie per queste tante informazioni e per questi spunti di riflessione che ci ha dato. Ovviamente sarebbe stato bello parlare ancora di più, ma lo faremo in un'altra occasione. Grazie ancora.
Prego, auguri a tutti, saluti.
Grazie professor Rasen, grazie a voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento, come sempre, è alla settimana prossima.